Pablo il carretto e l'aquilone di Luigi Dalcin. Legge Massimo Somaglino. La luce c'è, ma è ancora cruda prima dell'alba. Baracche, case, palazzi, grattacieli, ogni costruzione differente dall'altra. E poi là in fondo, ancora baracche, fin dove si perde lo sguardo. Pablo osserva l'immensa città che ancora dorme, sprofondata nell'ultima foschia della notte. Sembra un unico grande drago, pensa. Un grande drago addormentato, coricato tra due colline. Pablo si è appena alzato dal letto dove dorme con la mamma e la sorella, perché la stanza in cui vivono è piccola. È corso fuori per vedere l'alba. Si stropiccia gli occhi. L'aria nuova soffia fresca. Proprio come quelle case, pensa Pablo, anche noi siamo tutti differenti gli uni dagli altri. È unico il nostro viso, gli occhi, le mani, i nostri pensieri, le nostre emozioni. Eppure siamo tutti una sola città, collegati gli uni con gli altri. Ed ecco l'alba. Il suo fuoco accende la città che si risveglia. Pablo, chiama la mamma. Pablo è ancora un bambino, ma fin da quando era piccolo si sa lavare da sé con l'acqua del secchio e si sa vestire e sa aiutare Elena, sua sorella più piccola, a lavarsi e a vestirsi. Per colazione mangiano tutti insieme una minestra di cereali. Ridono. Elena, all'improvviso, si alza, come guidata da un desiderio che non può più frenare, e comincia a ruotare su se stessa con le braccia aperte. Canta parole incomprensibili, inventate da lei. La luce dell'alba brilla dalla finestra. Sembra sia arrivata apposta per quella strana danza. «Guardatela», dice Pablo, alzandosi dalla sedia. «È felice. Sembra non aver bisogno di nulla». Le dà un bacio, poi esce per sistemare il carretto. «Buona giornata, Pablo! Ti auguro un carretto pieno, Pablo! Dio ti benedica, Pablo!» Nel quartiere lo conoscono tutti, Pablo. E tutti i vicini, in qualche modo, si prendono cura di lui. «Riciclare rifiuti non è poi così male», pensa Pablo. «E poi sono già grande per poter aiutare la mia famiglia. Per questo la gente qui mi rispetta». La famiglia di Pablo viene dalla campagna. «Lì non c'è più lavoro perché c'è la guerra», pensa Pablo. «E quando non c'è lavoro, non si mangia, non si studia e nemmeno si gioca». Pablo, Elena e la sua mamma sono scappati nella periferia della grande città appena nata Elena, appena si sono resi conto che papà non sarebbe mai più tornato. All'incrocio della via sterrata ci sono gli amici ad aspettarlo, ognuno con il proprio carretto. Girano insieme per le strade del quartiere e raccolgono tutto quello che non serve più. Poi lo vendono per ricavarne qualche soldo. Raccolgono soprattutto lattine di alluminio e bottiglie di vetro. Sono pagate bene, perché vengono valutate a peso. Ogni tanto, quando trovano uno spiazzo aperto, si fermano a giocare con un pallone fatto di carta di giornale. Ma non bisogna dare troppo nell'occhio né disturbare qualcuno, perché potrebbe arrivare la polizia. La polizia, allora, sequestrerebbe tutto quello che i bambini hanno raccolto in una mattina. Dicono che è la legge, che i bambini non devono lavorare. Poi però vendono tutto, si tengono i soldi e mettono i bambini nell'istituto. «Se non lavorassi anch'io», pensa Pablo, «come farebbe mamma a comprare il cibo e a prepararci da mangiare? E come farei io a comprarmi i quaderni e i libri per andare a scuola?» A volte, per sfuggire alla polizia, Pablo ha dovuto raccogliere i rifiuti nella discarica di notte, quando i poliziotti vanno a dormire, ma era troppo pericoloso, la mamma non voleva. «Di notte nessuno vede», diceva. «Di notte un assassino potrebbe uccidere solo per rubare un piccolo carretto di rifiuti. Di notte è più facile rapire un bambino e costringerlo a rubare oppure a fare quello che non vuole. A fine mattina, Pablo torna a casa con qualche soldo in tasca, proprio mentre sua mamma, insieme a Elena, sta sistemando la grossa pentola del succo d'arancia. La mamma di Pablo, infatti, vende succo d'arancia alla gente che alla mattina va a lavorare. «È per cominciare bene questa nuova giornata», dice sempre a quelli che passano. Elena sta con lei e la aiuta. «Sai, Pablo», racconta Elena ancora tutta emozionata, «stamattina quel signore che fa i mattoni, lo zio del tuo amico, è passato a prendere il succo e la mamma ha fatto fare tutto a me. Gli ho versato il succo, ho preso i soldi e gli ho anche dato il resto». «Ed era anche il resto giusto», sorride la mamma. Elena la abbraccia forte. Pablo, Elena e la mamma mettono in un barattolo quel che hanno appena guadagnato. È poco, ma consentirà di tirare avanti. Dopo pranzo, Pablo va a scuola. Elena no. Lei è ancora troppo piccola. Pablo ci va a piedi. «Dio ti benedica, Pablo! Impara anche per noi, Pablo! Salvaci dalla miseria, Pablo!» Per strada incontra gli stessi amici con cui ha trascorso la mattina a riciclare rifiuti. Giocano, scherzano, si rincorrono. Non vanno alla scuola normale. Lì, infatti, bisogna comprarsi la divisa e Pablo quei soldi non li ha. La scuola normale, poi, ha orari troppo rigidi. C'è solo alla mattina e Pablo alla mattina non ci può andare perché deve lavorare. Pablo e i suoi amici si dirigono verso un parco dove stanno giocando molti bambini. Lì c'è la sede di un'organizzazione di bambini che lavorano, con scuole aperte apposta il pomeriggio e la sera. A Pablo piace molto andare in quella scuola. Gli piace perché lì gli insegnanti non lo maltrattano solo perché lui lavora, anzi, lo ascoltano. Lì può parlare dei problemi della sua famiglia, di quelli del quartiere, dei motivi della guerra che insanguina le campagne. Anche sua mamma, che non ha mai studiato, ci tiene molto che Pablo frequenti quella scuola. In mezzo a tanta povertà c'è almeno un luogo da dove esce la speranza. Il tramonto ha una luce matura come un frutto succoso e colora di rosso le case del quartiere. La scuola è finita anche per oggi. Pablo torna a piedi. A casa, mamma lo abbraccia, gli fa capire che è orgogliosa di lui. Mentre mamma prepara la cena, Pablo si lava con l'acqua del secchio. Dopo cena, Elena finalmente può giocare con suo fratello. «Domani sarà sabato», pensa Elena, «e poi arriverà domenica, un giorno intero per giocare insieme a Pablo». «Perché sorridi?» chiede allora Pablo. «Niente», dice Elena. Ora però è meglio non uscire di casa, perché di notte il quartiere non è sicuro, girano bande di ragazzi violenti. Il sabato, anche i bambini che lavorano si riuniscono in una specie di banda che però loro preferiscono chiamare gruppo. Quello è il momento in cui ognuno può raccontare i propri desideri, i propri sogni, per progettare insieme agli altri un futuro migliore. Si tratta, prima di tutto, di difendere la propria dignità e di combattere lo sfruttamento. Nelle bande, invece, non si parla mai di sogni. Se qualcuno lo fa, tutti gli altri si mettono a ridere e lo lasciano da solo. Questo sabato però è un sabato speciale. I bambini che lavorano hanno organizzato la festa degli aquiloni. Quel giorno tutti i bambini fanno volare i propri aquiloni in un cielo così trasparente che sembra l'oceano. Sembra arrivata la primavera che tutti stavano aspettando. Anche il drago addormentato si sveglia e alza lo sguardo, stupito. E quando il proprio aquilone finalmente si alza in volo, ogni bambino sente di partecipare a una speranza comune. Sente che, insieme a quell'aquilone, vola in alto il suo sogno.